I really, really enjoy to play in front of you guys. I mean, for a tennis player, this is, I think, the best place where to play a match like this. And yeah, really, thank you for cheering for me. Grazie anche a tutti gli italiani che ci sono. Thank you very much.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
In corridoio Jasmine Paolini diventa la prima giocatrice italiana a giocare la finale a Wimbledon, una partita vinta in rimonta con una sofferenza tremenda. Dopo la finale a Roland Garros, la finale a Wimbledon, Jasmine Paolini.
A little bit struggling at the beginning, but I was just repeating to myself to fight to every ball and to try to, you know, to improve a little bit on the court, because I was serving really bad. But no, I'm so happy with this win. I think, I don't know, this match I will remember forever, I think.
Allora, so che sto per dire una cosa che il mio amico Pierluigi Pardo condivide, avendo gli stessi gusti, grosso modo lo stesso cammino, no? da ragazzini problematici ad oggi. Wimbledon è da sempre una specie di magia bianca, verde e malva, perché è l'inizio dell'estate dopo la scuola, è, per quanto mi riguarda, ma direi ci riguarda, Borg, McEnroe, Everton, Navratilova, e di lì in poi diventando grandi, no Pierluigi?
Il signor Pardo non è al momento raggiungibile.
Ma lo raggiungeremo, lo dico in contumacia. Direi emozioni sempre, questo è il punto che voglio arrivare. Adesso però roba nuova, perché è nostra, e quindi c'è a quel mix di cui sopra si aggiunge anche il tifo. Gaia Piccardi, buongiorno.
Ciao Carlo, buongiorno.
Ciao, che ha tratteggiato oggi meravigliosamente sul Corriere della Sera la giornata di Jasmine Paolini. Ma sul Corriere della Sera in prima pagina leggo anche Massimo Gramellini, che scrive una cosa che mi ha colpito, di cui leggo un passaggio. Gaia, ma che Italia è? Inedita nelle facce e nei comportamenti oltre che nei risultati. Se lo sport di vertice rappresentasse davvero l'identità nazionale, potremmo dire siamo già diventati un paese moderno, organizzato e multietnico. Soltanto lì però i nuovi eroi dello sport sono le avanguardie di un'Italia solida e aperta che purtroppo non esiste ancora. Però è un bello specchio, aggiungo io, Gaia.
Carlo, la mia sensazione, come sempre, è che lo sport italiano viaggi più veloce della nostra pigrissima società, no? E allora abbiamo visto questo europeo di atletica meraviglioso, delle 24 medaglie di tutti i colori targati Italia, no? United Colors of Italy. Sì. E qui il tempio è profanato da una ragazza toscana, cittadina del mondo, come lo è Yannick, come lo sono tutti i nostri atleti, che ha la forza, il carattere di andare sulla luna con i suoi mezzi, perché questo è profanare Wimbledon, è calpestare territori sconosciuti col sorriso. E quindi basta con lo stereotipo, no, dell'italiano mammone, lagnoso, alla ricerca di alibi. C'è Jasmine che lotta e vince col sorriso. Ieri è morta risorta 25 volte con la Vekic, e ci porta dove non eravamo mai arrivati. Che meraviglia.
No, ma io lo dico tutte le volte che parliamo di tennis, ormai da un paio d'anni, che per noi sono i primi passi sulla luna, no? È come guardare l'uomo sulla luna. Eccolo Pierluigi Pardo, eccolo qui.
Ciao. Ma sì, devo dire che insomma qui però c'è un tratto, ne parlavamo anche ieri, c'è un tratto unico, c'è un tratto tutto suo, perché qui c'è una svolta avvenuta non più da giovanissima.
È quello.
C'è una capacità di reazione e di superamento di difficoltà enormi, c'è anche un pizzico di fortuna, quello è stato il piccolo dramma sportivo ovviamente di un ritiro di una partita che sembrava a quel punto persa, che poi lei ha ovviamente raccontato con la lealtà sportiva che è necessaria, ma quello è stato sicuramente un passaggio fortunato all'interno di questo torneo, e poi una grande capacità di soffrire, di lottare. E quindi è l'idea veramente di un click che arriva a un certo momento della carriera, e quindi è una cosa diversa, diciamo, rispetto al sinnerismo.
Assolutamente.
Ma
assolutamente.
Ci piacciono la matti tutte e due.
No, ma infatti,
storie, no?
No, ma è meraviglioso. Tra l'altro segnalo in uscita mercoledì, piovuto dal cielo, firmato Piccardi, Imarisio, che saranno qui nei prossimi giorni a raccontarcelo. Esce martedì, piovuto dal cielo è naturalmente Jannik Sinner, ma piovuti dal cielo sono tutti questi, no? O piovuti dalla luna, scegli tu. Appunto, Gaia, quello che più sorprende nella storia di Jasmine è, come dice giustamente Pier, l'età, perché sappiamo il suo percorso eccetera, ma è l'età in controtendenza, specie in uno sport che spesso ti brucia in fretta.
Sì, però attenzione, la normalità, appunto lo accennava Pier, non è il sinnerismo, non è prendersi uno slam a 22 anni, la normalità italiana, voglio dire. Poi c'è Becker che arriva a 16 anni, fa tutto, sì. E vabbè, quello arriva da Saturno. La normalità è avere i propri tempi e i propri modi, come Musetti, per dire, che pur essendo ancora molto giovane, perché di anni ne ha 22, ed è sempre stato dipinto come il vero predestinato, il predestinato prima del predestinato Sinner, e insomma questi sono ragazzi che hanno avuto bisogno di tempo per trovare la loro strada. Jasmine ha incontrato a un certo punto un bravo allenatore veneto che si chiama Renzo Furlan, molto serio, ex tennista, che ha dato un ordine al suo caos. Su questo era innestato già un talento atletico notevole, perché secondo me Jasmine potrebbe essere un'ottima centista, cioè a me ricorda Shelly Ann Fraser quando esce dai blocchi, brevilinea, gambette veloci, fibre muscolari esplosive, in grado di arrivare su ogni palla. Ed ecco che lì è scattata non tanto la magia, perché appunto qui di magie non ce ne sono, c'è il lavoro che paga e la giusta combinazione,
certo,
di fattori.
L'alchimia. No, ma ci sono altri casi nello sport, Pier, no? In cui l'incontro tra persone che compatibili crea questo. Mi viene in mente, guarda, senza andare troppo lontano e poi ne parliamo, la Spagna, che non ha un genio riconosciuto della panchina, ma un commissario tecnico che secondo me è esattamente la persona adatta per essere lì in questo momento.
Sì, sì, sicuramente il paragone ci sta, no, ma il discorso sulla normalità mi piace moltissimo, e aggiungo anche che, visto che ormai la popolarità, fortunatamente il livello di attenzione mediatica che c'è sul tennis è simile a quello del calcio, insomma io mi auguro che anche le sconfitte nel futuro vengano prese, perché sono parte assolutamente del gioco, vengono prese con normalità. Cioè un Sinner che perde come ha perso l'altro giorno, con problemi, ma anche con una grande capacità comunque di lotta, di combattimento, è una cosa che ci può stare. E quindi io spero che l'opinione pubblica, spero che sempre più persone seguano il tennis, e che veramente il tennis faccia degli ascolti e abbia delle attenzioni calcistiche, quindi per questo sarebbe bellissimo per il movimento, in qualche modo già sta avvenendo, ma anche che ci sia una maturità nel vivere tutte queste imprese, anche quelle che non andranno bene. Senza Sinner da qui in avanti perderà una marea di partite, ma ne vincerà anche tantissime altre. Penso che vincerà degli slam, me lo auguro di cuore, penso che continuerà, ma insomma rientrerà in una normale dialettica in cui non è che una sconfitta deve diventare necessariamente un dramma, o si deve fare un processo e cercare di capire che cosa succede, insomma. E quindi da questo punto di vista spero che ci possa essere la maturità necessaria, spero che aumenti la quantità di persone e quindi il riverbero mediatico, ma che venga fatto tutto in maniera lucida, consapevoli del fatto che lo sport è bello anche perché prevede anche la possibilità di
perché ci sono anche gli altri, c'è anche l'avversario, però è innegabile che oggi ha scritto una cosa carina Adriano Panatta, no? Sembra quasi incredibile, no, che Sinner abbia perso, che è un quarto di finale con Wimbledon contro Medvedev, che era il numero uno del mondo, e qui ci sta nella vita, però siamo,
capito? Sembra una tragedia,
siamo delusi e sorpresi, ma veramente ha perso, ma perso sul serio? Eh sì, ha perso i Tepes al quinto set. Gaia, per chiudere, Musetti, che non chiedeteci quando giocherà, perché prima c'è Medvedev contro Alcaraz, secondo me va lunga e quindi inizia alle 2:30, fate voi i vostri conti per i programmi serali dell'ora dell'aperitivo, insomma. Musetti è un artista che è adatto all'erba, ma onestamente Djokovic, che ho visto con quella gamba fasciata, ma non so, mi sembrava che non avesse grandi problemi, anzi contro Rune l'ho visto veramente bene, lo ha brutalizzato e poi è andato a dormire e si sveglia oggi.
Direi che se Musetti batte Djokovic in semifinale a Wimbledon sul centrale, dove non ha mai giocato prima in vita sua, è l'impresa dell'anno, è l'impresa dell'anno. Dopodiché mi affido all'esistenza, in questo senso, se c'è una cosa che può sconfiggere il diavolo, il Joker, abbacinandolo, accecandolo, è la bellezza di Musetti. Se Lorenzo, e qui cominciano i se, se Lorenzo ha ancora energie nervose, perché il quarto di finale con Fritz è stata una masterclass di tennis su erba, che però l'ha drenato parecchio, se ha le energie nervose, se gioca a testa sgombra, se Djokovic ha delle flessioni, naturalmente, perché Djokovic lo devi battere e poi ribattere e poi ribattere, se quel ginocchio, ovviamente non ci auguriamo niente di drammatico, ma insomma, se quel ginocchio ne limita un po' la straordinaria capacità di copertura del campo, diciamo così, abbiamo una chance. È potenzialmente una partita bellissima, ecco, speriamo innanzitutto sia una partita e poi vinca il migliore.
Grazie Gaia, ti aspettiamo qui allora.
A voi.
Grazie,
ciao.
Grazie Gaia.
Allora, è proprio quella la chiave, certo. La bellezza di Musetti, ma non è un discorso astratto, cioè non è un discorso, diciamo, soltanto tra virgolette filosofico, è un discorso insomma tecnico, e lo dico sempre, ribadisco quando parlo di tennis, da profano, militante, appassionato, ma insomma, come tantissimi altri nostri ascoltatori che si stanno godendo Wimbledon, ma che non hanno ambizioni di diventare tra i primi 100 del mondo, ecco, per essere chiari, nel senso che quella capacità lì di Musetti è un potenziale spariglio, cioè, al di là dell'aspetto, appunto, ripeto, filosofico della bellezza, c'è anche un aspetto pratico, cioè quella sua capacità di uscire dal canovaccio potrebbe essere, sono d'accordissimo con Gaia, potrebbe essere una delle chiavi per provare a mettere in difficoltà Djokovic, che sembra, anche grazie al riposo extra che ha avuto, comunque in una condizione, e ovviamente nel giardino di casa, cioè in un luogo che conosce benissimo.
No, ma vedremo, io, contro Rune mi ha impressionato, ma anche il dopo mi ha impressionato, il pubblico inglese che faceva Rune per non fare bu, e allora a loro dico good night, genio come sempre anche della comunicazione. Ci fermiamo un istante.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
La Germania non ha visto una grande Spagna, e se danno quel rigore, puntini puntini.
Ragazzi, ma l'Inghilterra è arrivata in finale giocando con Slovacchia, Svizzera e Olanda. Ma di cosa stiamo parlando?
Quando vi chiedete cosa significa essere un CT coraggioso, pensate a quello dell'Inghilterra, che tira fuori Kane e Foden, due tra i migliori giocatori in rosa, ne mette dentro altri due che il pubblico non vorrebbe vedere neanche in panchina, uno fa l'assist e l'altro segna. Buona!
Quindi giugno-luglio la nazionale fa fatica perché è il finale di stagione. Agosto, settembre, ottobre fa fatica perché è l'inizio della stagione, poi c'è la stagione, ma quando è che l'Italia nazionale in forma?
Allora, con un po' di whatsappatori, 349-238-6666, saluto il professor Marco Civoli. Ciao Marco.
Sì, togli il professore, per favore, grazie, ciao Carlo.
Ciao. Senti, Berlino, il cielo di Berlino stavolta guarderà gli altri. Ti dico che...
Questo da un po' di anni.
Sì, vabbè, ma tanto quei ricordi là non ce li leva nessuno, almeno quelli. Alla Spagna invidio non tanto il risultato, no, che ha fatto, che farà magari o che non farà, ma non cambia moltissimo. Mi piace e le invidio il percorso. A me ricorda, esagero pure, tanto me lo dico da solo, mi ricorda l'Italia dell'82 dopo l'Argentina, dall'Argentina in poi.
Bene, nelle prime tre partite in Spagna abbiamo fatto ridere i polli.
Sì, sì.
Poi è chiaro che dopo è esploso Paolo Rossi e tutto, cioè la nazionale ha cominciato a macinare tutto e tutti. La Spagna invece ha una continuità mostruosa, però, Carlo, perché 6 su 6, mai un attimo di sbandamento, forse 2 minuti con la Francia, dopo 3 minuti hanno pareggiato. Quindi per me è una nazionale perfetta, cioè io ho grande ammirazione per questa nazionale che è l'unica che ha giocato al football, come dicono quelli che parlano bene.
Sì, sì, e quell'altra poteva essere la Germania, non a caso quella è stata la partita più bella dell'Europeo. Come dicevo, Pierre, Della Fuente non è né un genio né un rivoluzionario né un professore, non è nemmeno uno scarso e semplicemente fortunato, è soltanto il capoclasse adatto, anzi perfetto per questo gruppo, che ne ha alcuni un po' più anziani, che sono dei grandi leader ma non ingombranti in stile Piqué, in stile Sergio Ramos, eccetera. Mi sembra veramente la chimica perfetta di questa squadra.
Beh, li conosce bene. Qui il paragone che mi viene in mente è con l'Italia invece di Vicini, che nel 90, al di là del fatto che poi abbiamo perso e sappiamo come quella semifinale, però insomma era un percorso che era cominciato con l'Under 21 e che poi si era portato avanti. E sul cammino sono d'accordo sul fatto che insomma è stata straripante nella prima fase, semmai il paragone è con la nazionale italiana del 2021, perché noi abbiamo fatto un bellissimo girone, magari non complicatissimo, giocato in casa, tutto quello che volete, ma nel 2021 abbiamo stravinto il girone giocando bene. Secondo me abbiamo giocato molto bene anche contro il Belgio nelle partite successive e anche contro l'Inghilterra. Abbiamo avuto un paio di situazioni complicate contro l'Austria soprattutto e contro la Spagna, e questa Spagna qui mi pare che abbia avuto il suo momento possibile di sliding doors sicuramente contro la Germania, perché contro la Germania, dopo il gol dell'1-1, il fallo di mano, insomma c'è stato un momento in cui la Spagna ha rischiato seriamente di uscire, e poi da lì è venuta fuori alla grande. Contro la Francia è stata onestamente impressionante per la personalità con la quale ha gestito la partita, insomma, al di là della cosa che impazza sui social di Rabiot che dice dovrà fare meglio Yamal per conquistarsi la finale, e il tiro viene scoccato proprio col centrocampista francese a pochi passi, insomma. Però dico, in generale, secondo me la personalità che è una squadra comunque giovane, come hai sottolineato giustamente tu, ha mostrato, è uno degli aspetti più interessanti, nel senso che fosse bella l'avevamo visto purtroppo nella seconda partita del girone, quando ci hanno praticamente umiliato. Che fosse capace di essere così continua era un test ulteriore che fin qui è stato superato, e adesso vediamo, adesso è divertente,
No, ma certamente è divertente. Marco, tu come ti poni sulla storia del selezionatore, del tecnico federale, qual è Della Fuente, quale l'Italia non ha dal 91, cioè da quando arrivò Arrigo Sacchi? Insomma, io credo che non esista una soluzione corretta, credo che esistano gli allenatori giusti al posto giusto.
E poi la prese in mano Carlo Cesare Maldini, che con l'Under 21, che io ho avuto anche la fortuna di seguire, ha vinto 3 titoli consecutivi. Avevamo una grande scuola di tecnici federali, poi diciamo che è stata abbandonata nel corso degli anni, però è chiaro che avevamo anche dei giocatori, cioè quelli che hanno vinto a Berlino nel 2006, io provo a citarne qualcuno: Cannavaro, Nesta, Gennaro Gattuso, ce ne sono ancora tantissimi che comunque hanno fatto un percorso. Daniele De Rossi è straordinario, che oltretutto nel 2004 il Trap lasciò a Gentile, non convocandolo per gli europei con Gilardino, e noi vincemmo l'ultimo titolo europeo di un Under 21. Quindi c'è una storia dietro, c'era una storia dietro, e chiaramente, come diceva anche Pier, qui c'è un tecnico che comunque li conosce tutti, perché li ha visti crescere, li ha cresciuti, ma comunque c'è una base sostanziale anche a livello tecnico e non solo. Sì. Poi è chiaro che questa Spagna, al di là dell'attimo di difficoltà, sì, è vero, con la Germania, ma attenzione, io faccio parte di quel partito che dice ok, può essere rigore, i rigori vanno anche calciati e trasformati. Sì, quindi sì, non è che un presunto fallo di mano, cioè presunto, c'è naturalmente, significa che comunque la Germania segna. Al di là di questo, però, io credo che sarebbe uno scandalo se la Spagna non vincesse questi europei.
Sì, anche perché è stata l'unica cosa costantemente bella, però quasi, Pier, l'europeo si riflette di più dal punto di vista della qualità, dell'andamento del prodotto nell'altra finalista, cioè nell'Inghilterra. Fatica, sofferenza, ultimi minuti, anche partite orrende. È stato un europeo a somiglianza dell'Inghilterra più che della Spagna.
Però questo è un buon segno, perché tante volte abbiamo sottolineato che l'Inghilterra, diciamo, sottoperformava, per dirla barisonianamente, no? Underperform in queste manifestazioni, per lo stress, per la tanta pressione che c'è addosso, per il fatto che non vince dal 1966, e insomma invece è uscita da delle situazioni molto complicate, quindi questo sembra un segnale, potrebbe essere un segnale. È uscita ovviamente grazie al talento, ne parlavamo ieri con Paolo Condò, questo è indiscutibile. All'inizio dell'europeo, insomma, nei vari borsini l'Inghilterra era più avanti della Spagna, cioè la Spagna era sicuramente una nazionale in grandissima crescita, emergente e di buon livello, di ottimo livello, ma l'Inghilterra era invece probabilmente con la Francia e con la Germania la grande favorita. Quindi insomma partiva con un piccolo step di vantaggio. Per quello che si è visto, sono d'accordo con Marco, sicuramente la Spagna ha fatto meglio, e se dovessi dirti chi merita di più l'europeo, ma penso siamo tutti d'accordo, no? È stato un cammino nettamente più virtuoso, nettamente più divertente, nettamente più stimolante. È una delle pochissime squadre, ripeto, che sembra una squadra di club per come gioca, per come è allenata. Detto questo, poi nella partita secca tutto può succedere, anche perché comunque l'Inghilterra un progresso lo sta facendo vedere rispetto alla prima fase, che era stata molto deludente, ma anche rispetto ai primi 94 minuti della partita degli ottavi di finale. Da quel momento in poi tutto è cambiato. Con la Svizzera non è che sia stata brillantissima, però un piccolo passo avanti c'è stato. Con l'Olanda si sono visti almeno tratti di grande Inghilterra, o comunque di buona Inghilterra. Io sono convinto che sarà complicata la finale, perché la Spagna sta trovando un'energia, un'allegria, una qualità enorme, però insomma sì, siamo nell'ambito del 55-45, questo è ovvio, ed è anche un grande classico.
Per me pure del 50-50, perché paradossalmente, Marco, per salutarti, trattandosi di calcio, trattandosi di partita secca, conoscendo le stelle, per me l'Inghilterra è pure favorita, guarda cosa ti dico.
Ma guarda, intanto c'è stato un cambio tattico in corsa di Southgate. Poi, per esempio, io sono convinto che il reparto difensivo inglese sia di grandissima qualità, perché tirando fuori Gueye a supporto di di Walker e dell'altro giocatore del City, che, con quale forma, insomma, la difesa inglese, che è Stones, è chiaro che dietro l'Inghilterra è molto solida. Sì, può essere 55-45, 53-47. La Spagna per me è la grande favorita. È chiaro che bisogna capire se ci saranno altri momenti cucureia e se l'arbitro della finale magari vedrà meglio, ecco, da questo punto di vista.
Grazie Marco, un abbraccio, grazie come
a voi,
sempre.
Ciao
Marco. Grazie a Marco Civoli. Sì, grande favorita, e la Spagna quindi vince l'Inghilterra. Io
io vado per il 51-49 Spagna, dai, too close to call. No, però è vero, dai, non è fare 0-0, nel senso
che
beato chi ha certezza su questa partita, chiaro, sinceramente, nel senso, è una finale equilibratissima e fra due cose molto diverse. Quindi questo sicuramente va detto, cioè fra due squadre che hanno giocato in maniera molto diversa, l'Inghilterra sembra quasi una squadra adulta rispetto alla Spagna, poi in realtà non lo è. Però insomma diciamo l'esplosione della Spagna è più recente e quindi te la fa sembrare più giovane, ancora più giovane di quello che è. E poi c'è questo talento abbagliante, insomma, in questi giorni abbiamo visto di tutto, abbiamo visto video, foto,
Benedetto da Messi, lo sappiamo, no? Benedetto, cioè Messi l'ha preso in mano, l'ha tenuto a battesimo. Come vuoi che diventi la mia mal tenuta a battesimo da Messi? Ciao Pier.
Ciao,
un abbraccio. Ciao. Allora, dopo Deborah Rosciani alla borsa, attenzione perché rimaniamo in Spagna con un grande appuntamento con un commissario tecnico della Spagna che non è De La Fuente.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Finisce qui. La Spagna batte Bahamas 86-78. Si può festeggiare. Giocherà le Olimpiadi la Spagna. Le Olimpiadi l'Italia non ci va. Perde contro la Lituania. Finisce qui il suo tentativo di andare a Parigi 2024. La Lituania vince nettamente e meritatamente 88-64.
Dunque, al torneo olimpico di basket, che è uno dei più visti e gettonati da una platea globale, viste le stelle che ci sono, ebbene, al torneo olimpico di basket avremo un'unica bandierina, che è poi la solita bandierina. Siamo orgogliosi di avere questa bandierina ed è Sergio Scariolo, coach della Spagna. Buongiorno, coach.
Buongiorno a tutti.
È chiaro che un torneino a 12 squadre miete delle vittime, perché il lotto è molto chiuso. La vostra presenza, la presenza della Spagna è non solo una costante, ma una costante ad alto livello, una costante fatta di una medaglia d'argento, di una medaglia di bronzo, da una presenza comunque ad alto livello. Voi ci siete sempre, lei c'è sempre.
Ma in effetti essere nelle 12 squadre che disputano i giochi olimpici, non so se ha ragione o torto, è sempre stata considerata un po' una discriminante, no? Fra le nazionali di Serie A, no? E quelle di un altro livello. Io ripeto, non so se sia con ragione o torto, perché credo che sia il criterio geopolitico di qualificazione ha un'influenza, sì. Cioè, chiaramente in Europa ci sono 10 squadre che possono perfettamente aspirare ad esserci, che naturalmente non hanno un accesso diretto più là dei due posti che garantisce il campionato del mondo, sì. E poi devono guadagnarsela in tornei preolimpici che sono sempre molto molto difficili, richiedono una programmazione, un'attenzione, un rigore, sinceramente è stato uno dei tornei più duri della mia vita, 4 partite in 6 giorni con i giocatori appena usciti dai campionati nazionali, addirittura Lorenzo Brown che ci è arrivato 2 giorni prima della prima partita, insomma una serie di complicazioni molto grosse che tutte le squadre hanno dovuto affrontare e che per fortuna non siamo riusciti a metterci alle spalle.
Sì, rimangono fuori squadre come la Slovenia di Doncic, la Croazia, rimane fuori la Lituania che ha massacrato l'Italia e poi ha perso contro Porto Rico, che a me non sembrava irresistibile, però i tornei preolimpici sono questi. Ora, Sergio Scariolo, più che un commissario tecnico, è un'istituzione della Roca, una specie di monumento. È lì dal 2009, praticamente in modo ininterrotto, salvo una parentesi, dal 2012 al 2015. E per fare l'elenco serve una pagina lunga, argento e bronzo alle Olimpiadi, oro ai mondiali, 4 europei vinti. Ecco, io la prendo larga, Sergio, per questo. Nel 2009, il primo trionfo suo con la Spagna agli europei a Katowice, io c'ero, ero con gli amici Jerry De Rosa, Claudio Angiolini, con il povero Franco Casalini, e non eravamo probabilmente gli unici giornalisti italiani presenti. Ma perché? Perché l'Italia non c'era e la Spagna era all'inizio della generazione dorada. Ora l'Italia non c'è ancora e la Spagna, quella generazione dorada, l'ha vista tramontare e poi magari ne nascerà un'altra.
Effettivamente ormai è finita quell'epoca, ormai da tempo, perché già il campionato del mondo del 19, quello e il campionato europeo del 22 sono stati vinti con un contributo abbastanza, diciamo, relativo, no? Di grandi giocatori della generazione di Gasol, Navarro, dei Gasol, Navarro, eccetera. Adesso la realtà è completamente diversa. Adesso anche noi siamo una squadra dove i giocatori che hanno dei minuti in Eurolega si contano sulle dita di una mano, i giocatori nell'NBA si contano sul dito di una mano, perché ce n'è solo uno. È vero che abbiamo una generazione, diciamo, molto promettente tra i nati del 2004 e quelli del 2006, che speriamo possa trovare dello spazio in campo nei campionati professionistici per poter acquisire quel po' di esperienza necessaria poi per competere a livello internazionale. Chiaramente la maniera di competere che continuiamo a mantenere dipende da altri fattori, la cultura sportiva, la coesione, lo spirito di appartenenza, il fatto di giocare nello stesso modo ormai da tantissimi anni, di avere, diciamo, altri valori più collettivi, ecco, meno talento individuale, e che ci permettono comunque di tener botta fino a che punto non lo so, perché poi se guardo onestamente il girone che abbiamo alle Olimpiadi, tutti hanno 8-10 giocatori NBA di quelli che giocano, tra l'altro la Grecia c'ha un sacco di giocatori Eurolega che giocano minuti importanti, e uno dei più grandi giocatori del mondo. Non so se arriveremo più in là di là, però intanto esserci ci ha fatto piacere, ci leva quella pressione, no? Dell'essere nel club dei pochissimi qualificati.
Ecco Sergio, allora che cos'è, molto banalmente, nel club dei qualificati e nel club dell'elite la Spagna c'è sempre, dal 2009, da quegli anni fino ad oggi, l'Italia mai o quasi mai. Allora che cos'è che la Spagna ha e l'Italia no?
Ma qui il discorso è veramente troppo lungo da farsi, non mi ci arrischio. Penso che la qualificazione in quel bellissimo preolimpico, anche un po' sorprendente, diciamo la verità, preolimpico di Belgrado, fu veramente un bellissimo momento, completato con una degnissima partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo. E poi non lo so, speriamo che ci possa. Adesso io credo che l'Italia è un gruppo di giocatori maturi, a differenza nostra, dove i giocatori, diciamo, ci sono giocatori maturi che ormai sono alla fine, no, della loro esperienza con la nazionale. Nessuno dei giocatori dell'Italia è veramente, diciamo, negli ultimi tempi, forse solo Danilo Gallinari magari non ha più tante stagioni davanti. Quindi un altro ciclo olimpico, quelli che ci sono adesso ce l'hanno davanti. Mi sembra che siano giocatori che hanno una certa presenza, anche hanno raggiunto una certa coesione, no? Un certo spirito di squadra. Forse, diciamo, a livello di talento, la generazione successiva, quella che può far promettere o sperare in grandi imprese, è quella del 2007, quindi c'è ancora qualche annetto, ecco, forse.
Mi rendo conto che è un discorso molto ampio, che può arrivare al calcio, anche la Spagna di questi giorni, agli europei, la stiamo vedendo. Io dico soltanto che secondo me non è un problema che si risolve solo con il protezionismo, e non mi piace il luogo comune, devono giocare i giovani giocatori italiani nelle squadre italiane, no. Devono giocare quelli bravi in un movimento che è globale.
Io quello che dico ai miei giocatori è sempre lo stesso, cioè anche noi siamo in una situazione esattamente uguale a quello dell'Italia a livello di protagonismo dei giocatori selezionabili, diciamo, siamo nelle competizioni che contano, se vogliamo mettere l'Eurolega e l'NBA come definizioni, no? Esattamente nella, forse anche qualche minuto in meno. Quindi quello che gli dico è: ragazzi, dovete, grazie ai vostri progressi, in allenamento, se in allenamento, in partita, cogliendo le occasioni che possono presentarsi, mettere in difficoltà le vostre società, i vostri allenatori, e metterli nelle condizioni di non lasciarvi fuori. Perché altro discorso è quello di come si formano i giocatori, della cultura sportiva di un paese, la cultura sportiva di un movimento, di uno sport, però è un discorso troppo profondo, richiede veramente dei cambiamenti talmente radicali che credo che non sia proponibile, sono realtà diverse, a cominciare dallo sport nelle scuole proprio con i bambini piccoli. Lì già ti rendi conto del perché la Spagna è così più avanti.
Sì, 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 no, ma questo lo posso intuire, lo posso sapere ed è tutto molto chiaro. Ancora oggi mi capita di vedere la finale di Londra, no, con quella squadra pazzesca che presentavano gli Stati Uniti, con Kobe Bryant, da lì in giù, in su, dove volete. Ancora oggi capita di rivederla in giro e la riguardo tutte le volte. In questo torneo quanto spazio c'è per i sogni?
No, per noi ovviamente no, il nostro sogno era quello di arrivarci e di competere, perché chiaro, la competitività non è negoziabile, cioè il fatto di metterci la faccia, di non perdere in maniera chiara, spazzati via, diciamo, senza neanche un pizzico di opposizione, eccetera. Mm. Tutto ciò è fuori dal DNA competitivo di questa squadra ormai negli anni, quasi nei decenni. Anche l'anno scorso al Mondiale contro il Canada, che è probabilmente la seconda squadra, no, del certo, mondo dopo gli Stati Uniti, arriviamo all'ultimo minuto sotto di due pari, così. Quindi quello è il sogno, cioè essere in grado di competere anche con squadre sulla carta con un livello di talento tecnico e fisico assolutamente superiore. Poi i piazzamenti poi molte volte dipendono da un canestro, da una cosa, da un infortunio, sono molti fattori che,
chiaro,
non controlli.
Però essere competitivi è la base. Coach, ultima cosa, quando torno a lavorare con i club?
Ma no, frettissima, sinceramente grazie al rinnovo con la federazione posso divertirmi allenando lo sport che amo ancora per altri 4 anni e mi mette in una condizione in tutti i sensi per poter decidere se tornarci o no, cioè non ho l'obbligo, la necessità, quindi è una buona situazione per poter scegliere soprattutto dei progetti interessanti guidati da gente affidabile, gente di pallacanestro, interlocutori credibili con i quali, indipendentemente, ripeto, magari dal budget, dal talento, dal ranking o quello che è, con cui si possa fare magari un percorso lungo, sì, con prospettive di crescita,
di costruzione. Intanto domani ci guardiamo la finale dell'altra roca,
Beh, infatti se la sono meritata, però anche lì tutti dicono la miglior squadra, però poi la devi vincere in una finale secca contro un'altra squadra che se è arrivata lì comunque evidentemente ha potenziale, quindi vedremo.
Anche se io credo nei percorsi sportivi, cioè la finale è la fine di un percorso sportivo, e quello della Spagna è stato meraviglioso, così come è stato meraviglioso, torno a ripeterlo, il percorso sportivo di certe edizioni della Spagna di basket, compresa o forse soprattutto quella di Londra. Coach, complimenti di nuovo e grazie davvero.
Grazie a tutti.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Convocati.
Hugh Grant tra gli altri a guardare la partita di oggi che è appena iniziata tra Alcaraz e Medvedev, 1-1, siamo ai prodromi di questa partita. Pier Augusto Stagi, buongiorno.
Ciao Carlo.
Arrivi dopo un grande personaggio come Sergio Scariolo, ma purtroppo il tempo è poco, però quanto basta per fare una fotografia? Ieri una tappa per velocisti che ha consacrato Germain ha fatto fuori un candidato come Roglic, al Tour non ci si annoia mai.
Sì, purtroppo abbiamo perso una pedina importante. È chiaro che non avrebbe vinto il Tour perché era già fuori prima. Gli altri due vanno troppo forte, un'altra categoria, altro spessore, altra testa e altre gambe. Però Roglic sarebbe stata quella pedina impazzita che poteva contribuire insieme a Remco Evenepoel per provare a far saltare il banco o comunque far saltare i nervi a quei due là. Quei due là che invece adesso hanno comunque una semplificazione davanti a sé. Adesso inizierà una partita a scacchi. Vedremo se, come hai detto giustamente tu, se Tadej Pogačar potrà diventare più risultatista invece che giochista. È chiaro che noi amiamo Taddeo per la sua follia e la sua capacità di improvvisazione, di lasciarsi andare dove il cuore vuole, però per una volta vorrei anche vederlo nella veste un pochino più remissiva e dire: beh, oh, vai avanti tu che adesso provo a venire io dietro.
Sì.
Quindi è una, sarebbe già una novità anche quella, hai capito? Sarebbe comunque spiazzante. Se lo facesse mi divertirei ugualmente.
No, io moltissimo, non ho qualche dubbio che possa succedere, peraltro.
E oggi... anch'io, Carlo, anch'io. Però, però mi piaceva la tua visione. Due giorni fa mi hai detto questa cosa e devo dire che la condividevo assolutamente. Sì. Mi piace. Diciamo
d'altra
che,
parte, ognuno è come
ci proverei.
Non cambi le persone e neanche i campioni. Oggi c'è un'altra spianata prima dei giorni che decideranno il tour, cioè due giorni di Pirenei, e vedremo che temperature ci saranno, perché quello è un fattore da tenere in considerazione, e poi tappa di trasferimento e infine a decidere la Grand Boucle, le Alpi Marittime, che conosco molto bene, che sono meravigliose, che hanno delle strade spaziali veramente, che io faccio in moto, loro le faranno in bicicletta. E sarà un grande spettacolo.
Guarda, c'è terreno per veramente fare di tutto e di più, e quei due ci hanno abituati che riescono a fare cose inimmaginabili sui cavalcavia o comunque in tappe di media montagna. Sarebbe clamoroso che decidessero di stare a riposo e aspettare semplicemente la cronometro finale da Monte Carlo a Nizza di domenica prossima. È quasi impossibile. Io credo che cominceranno a darsele di santa ragione veramente domani, come hai ricordato tu. Due giorni di Pirenei sono un bel antipasto, un bel assaggio, e c'è il terreno per poter veder volare le nostre, i nostri aquilotti. Taddeo, che non ha paura, e il danese che osserva e risponde colpo su colpo, vediamo se avrà anche la capacità e la voglia di mettere in crisi lo sloveno.
Ma lo sloveno farà la corsa, quell'altro agirà di reazione, e questo tra alfa e omega vedremo questo duello. Ciao Pier, ci sentiamo domenica.
Grazie Carlo, un abbraccio.
Ciao Pier Augusto Staggi. Allora, Alcaraz Medvedev 2-1 Medvedev, Alcaraz al servizio, a seguire, ricordo, Musetti contro Djokovic. Claudio Schettone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti!